Efesini 2, versetto 4, dice, è scritto così: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. In questo passo è descritto qualcosa di incredibile, ed è quello che sta facendo sicuramente parlare tanto in questo periodo, quando è scritto qua al versetto 5 che mentre eravamo morti siamo stati vivificati. Siamo stati vivificati da Lui e per mezzo di Lui mentre eravamo morti. Un morto che potere ha di decidere? Lazzaro ha scelto di resuscitare? Sì o no? Perché? Chi era morto? È uno che è morto? Non ha potere decisionale. Dice che mentre eravamo morti nei falli e nei peccati, Cristo è morto per noi e ci ha risuscitati. Ci ha risuscitati, ci ha vivificati con Lui, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. E al versetto 7 dice una cosa straordinaria. Dice: per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo. Quello che è successo nella tua vita, nella mia vita, nella nostra vita, è stato fatto per mostrare tutta la potenza della grazia di Dio e dell'amore di Dio. Non per fare vedere quanto siamo noi migliori di qualcuno, perché non lo siamo, ma quanto è potente e straordinaria è l'amore di Dio e la grazia di Dio verso ogni singola persona. E dice qua al versetto 8, poi fa la dichiarazione: voi siete stati salvati per grazia mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La fede non ci rende speciali. La fede ci fa realizzare quanto è speciale l'amore di Dio. La fede non ci rende migliori di qualcuno. La fede ci fa realizzare quanto la grazia di Dio sia immensa e sovrana sopra tutta l'umanità. E poi dice qua al versetto 9: nessuno si può gloriare davanti a Lui, perché la salvezza non è per opere. E poi dice al versetto 10 una cosa straordinaria. Il versetto 10 risponde alle domande più importanti che siano mai state fatte nell'umanità, e cioè: chi sono? Da dove vengo? Perché sono qua? Dove sto andando? Il versetto 10 risponde a queste domande e dice: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. La parola opera sua, noi siamo opera sua, nel testo greco significa noi siamo la sua opera d'arte. Nel testo greco significa letteralmente noi siamo il suo poema. Noi siamo il poema che Lui ha scritto. Noi siamo l'opera che Lui ha creato, che Lui ha inventato. Noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere. Le opere hanno un significato molto importante nella nostra vita, non per essere salvati. Le opere servono per dimostrare la salvezza, non per ereditarla, ma per dimostrare agli altri l'amore di Dio e la grazia di Dio. Siamo stati creati, dice, in Cristo Gesù per le buone opere. Per le buone opere. Le persone che oggi camminano per la strada, le persone che ancora oggi non comprendono il vero motivo per il quale esistono, per il quale sono state create, il vero motivo per il quale sono al mondo. La grazia di Dio, l'amore di Dio ci dimostrano e ci spiegano esattamente qual è il motivo per il quale noi siamo al mondo. Gesù, venendo al mondo e dimostrando l'amore di Dio, il piano di Dio, ha fatto comprendere a ogni singola persona che non siamo un incidente, che non siamo il frutto del caso, ma che siamo stati voluti e desiderati fino all'ultimo momento. E che non abbiamo bisogno, non abbiamo modo di convincere Dio a benedirci. Perché? Perché la Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato suo figlio Gesù senza chiedere il nostro permesso. Lui non ha chiesto il nostro parere per farlo. Lui ha mandato Gesù per riportare tutta l'intera umanità che aveva perso in Adamo, l'ha riacquistata nell'ultimo Adamo. Tutta l'umanità perduta in Adamo attraverso la sua disobbedienza è stata riacquistata nell'ultimo Adamo. Mentre eravamo morti, siamo stati vivificati. In Adamo, mentre eravamo vivi, siamo morti. Nell'ultimo Adamo, mentre eravamo morti, siamo stati vivificati. Non abbiamo avuto bisogno di fede per morire in Adamo. Ed ecco perché non abbiamo bisogno di fede per vivere in Cristo. La nostra fede ci permette di realizzare ciò che Cristo ha fatto. La nostra fede non è un'opera. Neanche la nostra fede può essere un'opera per poter accedere alla salvezza. La salvezza ci è stata data gratuitamente e la fede ci permette di usufruire dei benefici di tutto questo. Il figliol prodigo, quando ritornò a casa, non ha dovuto avere fede per riprendersi le benedizioni che la casa del padre gli dava, ma semplicemente ritornando a casa lui ha gustato ciò che era stato preparato per lui. La fede non ha creato niente, la fede ha semplicemente preso quello che era stato creato per lui. E qua il versetto 10 dice una cosa straordinaria: siamo stati creati per, siamo stati salvati per, siamo stati risuscitati, vivificati per cosa? Dice qua, per le buone opere che sono state preparate precedentemente, senza il nostro permesso, per noi. E questo è straordinario, perché la cosa bella è che quando tu conosci l'amore di Dio non hai più paura di dover assomigliare a qualcuno, voler desiderare la roba di qualcun altro, non hai più la paura del giudizio degli altri, di quello che gli altri dicono, di quello che gli altri pensano. Perché? Perché in Cristo tu trovi la tua identità. Tu finalmente capisci e comprendi chi sei e qual è il motivo per il quale sei venuto al mondo. E comprendi che quando conosci Lui non hai bisogno di inventarti niente, devi semplicemente scoprire quello che è stato preparato per te. Prima Corinzi, capitolo 2, il versetto 9, famosissimo, dice così: ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio aveva già preparato, ha già preparato per coloro che lo amano. Quindi Dio non le prepara per te quando tu vieni al mondo, ma quando tu vieni al mondo e comprendi l'amore di Dio e cominci ad amarlo perché comprendi che Lui ti ha amato. Giovanni dice: noi ti amiamo perché tu ci hai amato per primo. Il mio amore non può essere qualcosa che apre il cielo, è il tuo amore che ha aperto il cielo, io ho solo risposto. È come quando nasce un bambino. Cosa fa un bambino per nascere? Niente. Cosa fa un bambino per essere concepito? Niente, non era neanche un bambino. Cosa fa un bambino quando nasce? Che fa? Niente, chiange, mangia e fa la cacca. Che fa il mischino? Cioè, quella è la sua vita. Non è che il padre gli chiede, oh, se non ti fai la cacca nel pannolino non ti do a mangiare. Cioè, non gli chiede delle cose come un requisito per poter intervenire nella sua vita. Anzi, il padre e la madre lo amano perché lo hanno desiderato prima che arrivasse. E questa è la bellezza, quando si parla della predestinazione, questa è la predestinazione. Sono stati predestinati per essere amati, per essere coccolati dal Padre, per essere benedetti. Siamo stati conosciuti. Paolo dice, un giorno io conoscerò quanto sono stato conosciuto prima. Un giorno saprò quanto sono stato amato prima che io ti amassi. Ed ecco perché tutto quello che noi facciamo non è una sorpresa. Dice, noi ti amiamo perché tu ci hai amato per prima. Stasera, se tu hai detto a Dio io ti amo, è perché lui l'ha detto prima a te. Se tu hai detto al Signore io ti benedico stasera, è perché lui l'ha detto prima a te. Tutto quello che tu fai è una risposta a quello che lui fa prima nella tua vita. Tu non puoi sorprenderlo, noi non possiamo sorprenderlo. Ecco perché quando vogliamo fare qualcosa per lui, non è una sorpresa. Dio dice, l'avevo preparato per te. Noi non possiamo sorprendere Dio con i nostri doni, è lui che ce li ha dati. Non possiamo sorprendere Dio. Ciao, grazie. Sei arrivata per mangiare tu, vero? Sì, dati conosce. Allora stai per mangiare. C'è poi da ammazzare coppa dopo. E noi comprendiamo quanto è bello l'amore di Dio, perché non dobbiamo inventarci assolutamente niente. E la nostra vita è solo una risposta. Noi non dobbiamo creare le cose, noi dobbiamo solo scoprire che già esistono. Noi non ci creiamo il ministerio, noi scopriamo di averlo. Non ci creiamo i doni o i talenti. Ecco perché non abbiamo bisogno di volere il posto di qualcun altro, perché Dio ha preparato qualcosa per te. Punto. Perché desiderare la roba d'altri se Dio ha preparato qualcosa di meraviglioso per la tua vita? Non dobbiamo crearcela, la dobbiamo semplicemente scoprire, ed è la cosa più bella e più straordinaria che possa esistere. Versetto 10, noi siamo opera sua. Dillo alla persona accanto a te, tu sei un'opera d'arte. Tu sei un'opera d'arte meravigliosa. Noi siamo opera sua. Dice, noi siamo la sua opera d'arte, creati in Cristo Gesù. Creati. È qualcosa che non c'era prima. La creazione in Cristo Gesù è una nuova genesi. È una nuova genesi. È una nuova genesi. Ed è meraviglioso. È qualcosa che non è stato mai creato prima. Pensa ad Adamo. Da dove viene? Direttamente dalle mani del Padre. È una nuova genesi. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù. C'è una nuova creazione. Che cosa ha chiesto ad Adamo a Dio prima di essere creato? Niente. Adamo ha avuto bisogno di fede per essere creato? Sì o no? Perché? Perché non esisteva prima. Noi non esistevamo in Cristo Gesù. Non abbiamo avuto bisogno di fede per nascere. So che può essere un concetto nuovo per qualcuno. Io non ho avuto bisogno di avere fede per nascere. La fede mi serve per conoscere mio padre una volta che sono nato. Ed è importante comprendere questo concetto. Ed è importante comprendere che noi possiamo gustare la benedizione di Dio nella nostra vita. Perché vogliamo imparare a conoscerlo meglio. Vogliamo imparare a conoscerlo meglio. Siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché, nel testo greco dice, nel testo originale dice, affinché camminiamo in esso. Ci potete credere? Potete credere che Dio ha preparato dei sentieri già per la nostra vita? C'è un sentiero preparato da Dio per la tua vita. La religione ti dice che tu ti devi sforzare per creare certe cose o per convincere Dio a fare certe cose nella tua vita. La grazia ti dice tutto è compiuto. Tutto è compiuto, non devi fare niente. Devi semplicemente scoprire queste che sono le opere, questi sentieri che lui ha preparato per te e camminarci e basta. Cosa ha detto Gesù? Trovate il vostro cammino o ha detto seguitemi? Gesù non ha detto inventatevi qualcosa. Gesù non ha detto sforzatevi di fare qualche cosa. Gesù ha detto seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Vi ricordate della, abbiamo letto di Luca 5 e con questo concludo. In Luca 5 pensate che Matteo ha bisogno di fede? Matteo vieni qua. Ecco. Pensate che Matteo abbia bisogno di fede? No, non ha bisogno di fede. È vero o no? Che pretese hai verso Matteo, dai? No, come pretesa, non come desiderio. Come pretesa?
Niente. Nessuna.
Perché?
Perché è piccolissimo.
Vedete qual è il problema? A volte noi pretendiamo delle cose da persone che magari si stanno avvicinando da poco, sono avvicinati da poco. Pretendiamo una vita. Quanti sbagli farà Matteo prima di crescere? Quante sculacciate prenderà? Quanti sgridi? Ma quante carezze, quanti baci, quanto latte, quanta cacca? Quante notti dormirà abbracciato a papà e a mamma? Quanto? Perché? Perché è amato. E non è amato per quello che fa. È amato per quello che è. È amato per quello che è. Perché lui non voleva venire al mondo. Se noi glielo chiedessimo fra qualche anno, lui dirà, io non ci volevo venire. Ma voi mi avete voluto e ora voi mi dovete assuppare. È così. Allora Gesù dice, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a quelli che gliele chiedono, vero? Non è vero? Cioè, fammi mangiare un latte in santa pace. Ci sono delle opere. Vedete, nella religione ti mettono sotto sforzo per cercare di piacere a Dio. Le cose le devi fare perché devi piacere a Dio. Questa è la religione. Le cose che devi fare, le devi fare perché devi piacere a Dio. Gesù ha insegnato un altro principio. Io ti amo, punto e basta. E non devi fare le opere per piacere a me, ma devi compiere le opere che io ho preparato per te, perché io ti amo. E lo devi fare per amore. Non le devi fare per piacere a me, perché tu non potrai mai fare niente per piacere. Cosa può fare Matteo per piacere a papà? Niente! Per il semplice fatto che lui è in vita perché papà l'ha voluto e lo ama. Quindi è papà che prepara le cose per Matteo. Non perché Matteo deve piacere a papà, ma perché papà ama Matteo e ha preparato ogni cosa. E quello che Matteo farà dimostrerà soltanto una cosa, non che lui ama papà, ma che papà ama lui. Noi dobbiamo essere liberati da noi. dobbiamo essere salvati da noi stessi. La religione ti dice: fai le cose per piacere a Dio. Gesù ti dice: no, papà ti ama e ha preparato ogni cosa per te. Non devi sforzarti. La fatica...
Padre Celeste. Padre Celeste.
Lui ha monopolizzato l'attenzione. Perché? Perché primo perché ha amato, secondo perché è troppo bello. E noi non ci rendiamo conto quanto quando il padre guarda verso di noi, cosa prova. Non ce ne rendiamo conto. Noi non ce ne rendiamo conto. Noi non facciamo le opere per piacere a Lui, ma perché Lui ci ama, noi possiamo compiere le opere che Egli ha già preparato per noi. Amen. Questo è straordinario. Ed ecco perché concludo con questo. Quando attraversiamo dei momenti difficili e quando attraversiamo momenti di tempesta, a volte noi misuriamo queste cose con le cose che noi facciamo per Lui. Nel senso, ma come? Tu lo sai che io ti amo. Perché stai permettendo queste cose nella mia vita? Tu lo sai che io voglio fare la tua volontà, che faccio la tua volontà. Perché sta succedendo questa tempesta nella mia vita? Ora Paolo dice una cosa bellissima: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Ora, se noi non riusciamo, se noi abbiamo un rapporto con Dio sulla base delle cose che succedono attorno a noi, noi non andremo da nessuna parte. Ma c'è un proposito di Dio nella nostra vita. Ci sono delle opere preparate precedentemente per noi. Questo è il proposito di Dio, il piano di Dio, il progetto di Dio per la nostra vita. La grazia non previene, non elimina le difficoltà dalla nostra vita. Avere fede non significa non avere problemi. Ma la rivelazione della grazia ti fa comprendere il meglio di Dio che c'è all'interno di una tempesta. E qual è il proposito di Dio per quella determinata situazione? La grazia non ti evita le tempeste. La grazia non ti evita la valle dell'ombra della morte. La grazia ti fa vedere l'amore di Dio e la grazia e la sua fedeltà nel mezzo della valle dell'ombra della morte.
Alleluia.
Questo è fondamentale, perché avere fede in Lui non significa non avere problemi, ma la fede in Dio, ascolta questo per favore, la fede non ti farà trovare una risposta, ma ti fa trovare una rivelazione nel mezzo della tempesta. Quando tu sei nel mezzo della tempesta, tu vuoi una ragione. Ma la fede non ti farà trovare una ragione. La fede ti farà trovare una rivelazione in quella. La fede non ti farà scoprire il motivo per il quale tu sei là, ma la fede, la grazia, ti darà una visione per uscire fuori da lì. Certe cose noi le comprendiamo dopo, non le comprendiamo mentre siamo dentro. Ed ecco perché la fede non ti fa vedere il motivo per il quale tu sei dentro la tempesta. La fede ti fa vedere cosa c'è dopo la tempesta. Ed è per questo che ti dà la forza per superare ogni situazione. E ti dirà, la fede ti dice, c'è un'uscita, c'è una luce lì, lì c'è la risposta. Resisti ancora un po', capire. Ora non puoi capire. Quando sei nel mezzo della tempesta, tu vuoi capire il perché, ma non puoi capire il perché. Perché appena hai una risposta ne vuoi subito un'altra. Noi non siamo chiamati a comprendere le cose. Noi siamo chiamati a credere nel mezzo della tempesta. Amen? Ed è per questo che Dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù, che è il capo e il compitore della nostra fede. Tutte le cose, dillo insieme a me, tutte le cose, tutte, non molte, non tante, tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sanno di essere chiamati. Sanno di avere un proponimento di Dio nella loro vita, lo sanno, e non riescono a vedere in Dio un nemico, ma hanno in Dio un alleato. Hanno in Dio colui che ha iniziato e coloro che credono. Matteo, ti amo. Se tu hai iniziato un'opera buona in me, tu la porterai a compimento. Lui è l'inizio e la fine della nostra fede. Quello che inizia le cose, e le, cosa c'è tra l'inizio e la fine? Manicomio. E ci sono certe cose che noi non capiamo, ma una cosa so: se Dio ha iniziato, Dio finirà. Se con Dio sono entrato in questa valle, con Dio uscirò da questa. È così, non può essere diversamente. La fede non mi impedisce. Non impedisce le problematiche. La fede mi fa entrare dentro come una lama.